L'ultimo tratto del capitolo terzo del Vangelo secondo Giovanni ci apre su una prospettiva che è meno consueta. Normalmente conosciamo un po' di più il dialogo notturno di Gesù con Nicodemo, conosciamo un po' meno i versetti che seguono, che secondo alcuni esegeti, peraltro forse ci mettono davanti all'episodio che era il vero inizio originale del Vangelo, prima che fosse poi composto e redatto il grande prologo e poi tutta la parte iniziale del Vangelo. Ma sia come sia, non è compito adesso qui di stabilire queste finezze. Quello che è importante è prima il clima in cui avviene quella che è l'ultima testimonianza di Giovanni in rapporto a Gesù nel Vangelo secondo Giovanni, e poi quella che è la prospettiva che si apre in questo scenario che ci fa vedere forse. Ci dà un'informazione molto attendibile circa quelli che furono gli inizi anche dell'attività apostolica di Gesù, della sua missione come annunciatore del regno. Innanzitutto ci troviamo in questa regione di Enon, vicino a Salim. Enon è un plurale di un termine aramaico che significa sorgente, e Salim è la radice semitica di Shalom, di pace, dunque sorgenti di pace. In questa zona, in questa area dove c'è molta acqua e la gente andava a farsi battezzare, Giovanni si trovava lì con i suoi discepoli. Giovanni, che ci dice l'altro Giovanni, l'Evangelista, non era infatti ancora stato gettato in prigione. C'è una disparità di prospettive e anche di una differenza anche di sottolineature tra i sinottici e Giovanni. Secondo i sinottici, Gesù viene in Galilea e comincia il suo ministero di annuncio esattamente dopo che Giovanni è stato fermato ed è stato arrestato per poi essere ucciso. Mentre in questa prospettiva, quella di Giovanni, vi è un certo tempo di compresenza tra i due, tra Giovanni il battezzatore e Gesù. E Giovanni il battezzatore, infatti, appunto, non è ancora stato gettato in prigione. Ma quello che ci viene ricordato subito nel versetto 25 è una discussione tra i discepoli di Giovanni e un non meglio precisato giudeo riguardo alla purificazione rituale. Non è chiarissimo il termine di questa discussione. Verte cioè sul battesimo di Giovanni Battista e su quello di Gesù, visto che viene ricordato che anche Gesù in quel momento battezzava, oppure c'è una discussione più di fondo sul valore non tanto del battesimo di Giovanni il battezzatore o di Gesù, ma sul valore stesso della purificazione rituale giudaica. Questo rimane effettivamente non chiaro. Certo, nel brano del segno di Cana, ricordando appunto le giare di pietra deposte lì per la purificazione dei giudei, c'è già una prospettiva, una riserva in qualche modo che Giovanni apre su questa discussione, che in qualche modo è già allusa nel segno di Cana e nell'uso che viene fatto delle giare della purificazione che diventano i contenitori dell'acqua, trasformata in vino. la discussione che permette e dà occasione a Giovanni il Battezzatore di offrire a noi, al nostro cammino, anche la sua ultima grande testimonianza su Gesù, avviene comunque prima del ministero di Gesù in Galilea. Va detto, come anche fa notare Raymond Brown, che Gesù poi abbandonerà il ministero battesimale e comincerà a concentrarsi sull'annuncio e sull'insegnamento. E forse è possibile che sia proprio questo cambiamento nel modo di comportarsi di Gesù, un cambiamento che peraltro, questo sì, avviene in diretto rapporto con l'arresto di Giovanni il Battezzatore e il suo imprigionamento a Maccheronte. Questo cambiamento di Gesù forse appunto fu quello che indusse Giovanni, ormai imprigionato, a domandarsi e forse appunto a mandare i suoi discepoli a domandare direttamente a Gesù se era quel Gesù. Era lui quello che dovevano attendere gli israeliti, oppure se era un altro quello che doveva venire. Quindi può darsi che in questo accenno sull'attività iniziale di battezzatore da parte anche di Gesù e dei suoi discepoli ci sia un'informazione molto attendibile su quelli che sono stati i primi inizi apostolici della scelte e del cammino di Gesù di Nazaret. Dunque, alla discussione che nasce e all'apprezzamento che ne viene da parte dei discepoli di Giovanni il Battezzatore, c'è questo fitto dialogo. Che si intuisce anche un dialogo dalla venatura polemica o comunque segnato da una qualche perplessità, da qualche delusione nei confronti del comportamento di Gesù. Gli dicono i discepoli, Rabbì, colui che era con te dall'altra parte del Giordano e al quale tu hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono da lui. C'è un accenno anche a qualcosa che appare come una delusione. L'uomo a cui hai reso testimonianza, colui che era con te dall'altra parte del Giordano, al quale tu hai reso testimonianza, cioè l'hai accreditato agli occhi di tutti i presenti, l'hai additato, no? Come l'agnello di Dio, come colui che prende su di sé, che toglie il peccato del mondo. Ecco, quello che tu hai promosso in questo modo ti ricambia non con la stessa moneta, si potrebbe dire banalizzando un po', cioè ti è diventato e ci è diventato in qualche modo un concorrente. Questa delusione che traspare dall'apprezzamento dei discepoli di Giovanni permette a Giovanni prima di esprimere un criterio di fondo e poi di definirsi come l'amico dello sposo, un termine che per gli ascoltatori e i lettori del Vangelo è totalmente nuovo e che però esprime molto bene l'autocomprensione anche che Giovanni il Battezzatore ha di se stesso. Innanzitutto il criterio di fondo. Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo, cioè dall'ambito che è l'abitazione di Dio, che è una delle espressioni, delle circonlocuzioni per evitare di pronunciare il nome impronunciabile di Dio. Quindi quello che ognuno riceve è un dono dal cielo. Queste parole poi risuoneranno drammaticamente nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 19, al versetto 11, in quel passaggio drammatico del confronto tra Gesù e Pilato, quando Pilato gli ricorda ricorda a Gesù che è in suo potere e che ha potere di metterlo a morte o di farlo vivere. Gesù gli ricorderà che no, tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Ecco dunque questo momento quasi conclusivo della vicenda terrena di Gesù viene a ribadire per bocca stessa di Gesù quello che è un criterio generale espresso all'inizio del Vangelo da Giovanni. Cioè c'è una sostanziale prospettiva da cui porsi, e cioè leggere che cosa e riconoscere che cosa viene dall'alto, che cosa viene dal cielo, che cosa invece non viene dal cielo. Ricordiamo poi che negli Atti degli Apostoli, nella discussione che sorge all'interno del Sinedrio in rapporto all'opera dei discepoli che annunciano Gesù risorto e occupano, come dire, inquinano, tra virgolette, tutta Gerusalemme della testimonianza di Gesù, ricordiamo il criterio che esprimerà Gamaliele, il fariseo Gamaliele, dottore della legge, uomo di grande prestigio, di grande stima presso tutto il popolo. Gamaliele dirà ai suoi compagni del Sinedrio, uomini di Israele, badate bene ciò che state per fare contro questi uomini. E ricorda appunto, qualche tempo fa venne Teuda dicendo di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 400 uomini, ma fu ucciso, e quanti si erano lasciati persuadere da lui si dispersero e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda, il Galileo, al tempo del censimento, e indusse molta gente a seguirlo. Ma anche egli perì, e quanti si erano lasciati persuadere da lui furono dispersi. Per quanto riguarda il caso presente, ecco ciò che vi dico. Non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questa teoria o questa attività è di origine umana, verrà distrutta. Ma se essa viene da Dio, non riuscirete a sconfiggerli. E non vi accada di trovarvi a combattere contro Dio. Gamaliele dunque propone lo stesso criterio, quindi una lettura profonda, una lettura che potremmo dire sa mettersi dal punto di vista del cielo, sa guardare dall'alto quello che accade per poter riconoscere laddove c'è l'opera di Dio. Là dunque dove c'è un dono che è dato dall'alto e che non può essere tolto, non può essere sottratto e ne può appropriarsene a qualcun altro che non sia il destinatario del dono. Quindi Giovanni richiama questo criterio e accanto immediatamente riprende in breve la sua stessa testimonianza quando entra in scena con queste negazioni: non sono il Cristo, non sono il profeta. Quindi un Giovanni che fin dall'inizio era entrato in scena facendo pulizia, facendo chiarezza rispetto alle attese che il suo modo di comportarsi, il suo modo di annunciare, di accogliere le persone che venivano da lui per il suo battesimo, poteva aver suscitato. Voi stessi, ricorda Giovanni, mi siete testimoni che io ho detto non sono io il Cristo, ma sono stato mandato davanti a lui. Ricordiamo che nella sua predicazione Giovanni ricordava colui che viene dopo di me, parlava di chi viene dopo di me e che sta avanti a me. In questo caso lui ricorda di essere stato mandato avanti, ma come preparatore, come colui che deve annunciare un arrivo, colui che vive dunque in funzione di questo annuncio. A questo punto Giovanni si autodefinisce l'amico dello sposo. Ricorda che colui al quale appartiene la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena, lui deve crescere, io invece diminuire. È molto ricco e molto forte anche questo sentire di Giovanni nel suo autodefinirsi l'amico dello sposo. L'amico dello sposo che nella tradizione antica delle nozze ebraiche era lo shosben, colui che cioè aveva una serie di incarichi, aveva un suo ruolo ben preciso accanto allo sposo, con l'incarico di provvedere a tutta una serie di necessità delle nozze. Anche i greci conoscevano la figura dell'amico dello sposo, il paranymphios, era l'incaricato di tutti i preliminari del matrimonio, aveva una funzione, diciamo così, tecnico-giuridica. Per esempio era lo shoshben che domandava la mano della sposa, era lui che stringeva il contratto di matrimonio anche nel dettaglio delicato dello stabilire la dote, era colui che preparava e presiedeva la festa nuziale e l'onore che aveva, diciamo così, era direttamente proporzionale anche al prestigio delle due famiglie che attraverso i contraenti matrimonio diventavano parenti. Si trattava dunque di un incarico delicato, richiedeva evidentemente da parte dello sposo del Catan una fiducia assoluta e un'amicizia intima tra lui e il suo amico. Pensiamo poi a cosa significa nella letteratura di Giovanni, nel cantico che troviamo poi nell'Apocalisse, quando il veggente dell'Apocalisse ci fa ascoltare al capitolo 19 il grido di gioia, la folla immensa che come un tuono di grandi acque, di fragore, che grida: Alleluia, ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria perché sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta. Le fu data una veste di lino puro e splendente, questa veste di lino che sono le opere giuste dei santi. Dunque, anche nel momento, nella visione finale, appare questo momento delle nozze a cui Giovanni il Battezzatore già guarda dicendo che proprio perché è arrivato lo sposo e lui come amico dello sposo può gioire pienamente, questo tempo, questo momento di attesa, questo lungo momento di preparazione è compiuto e la sua gioia è piena. Vale forse la pena brevemente di ricordare i momenti distinti della celebrazione delle nozze secondo le usanze praticate al tempo di Gesù. Sostanzialmente ci sono due momenti distinti, uno comprendeva l'atto di fidanzamento ufficiale, che erano i cosiddetti Cherusim o i Kiddushim, Kiddush, santo, santificare, quindi era un atto, questo del fidanzamento, di santificazione, era anche il vero contratto legale di matrimonio che veniva normalmente stipulato nella casa della sposa. Lo sposo acquistava la sposa dai suoi genitori con il versamento di un mohar, cioè di un prezzo che veniva stabilito, e questo era il primo momento. Poi c'era un secondo momento che avveniva a distanza di un certo tempo, per lo più poteva essere un anno. Ed era il momento in cui si celebravano le nozze e si introduceva solennemente la sposa nella casa dello sposo. Questo momento delle nozze, i Nisuhim, era molto composto di vari momenti: lo sposo circondato dai suoi amici, con un corteo festoso, con musiche, danze, con fiori, si recava nella casa della sposa per condurla poi nella propria casa e dare inizio alla coabitazione coniugale, pubblica, ufficiale. In entrambi questi momenti c'erano cerimoniali complessi che potevano anche durare giorni. Ecco, in tutto questo il ruolo del Paraninfios, dello Shoshbim, era veramente importante. Ed è, come ho ricordato, era un ruolo di fiducia. Alla luce dunque di questo rituale che ho ricordato, seguendo alcuni studiosi, ci si può chiedere, in un certo senso, a quale dei momenti dell'atto, del cammino che procede dal fidanzamento al matrimonio, poteva collocarsi questo momento della gioia, questo momento della consapevolezza di Giovanni. E senza dubbio, si potrebbe riportare la sua gioia al momento del Nisuhim, cioè al momento dell'introduzione solenne della sposa nella casa dello sposo. È qui allora che l'accenno alla voce dello sposo, diventa più vivo, diventa più comprensibile anche per noi. E allora ricordiamo anche il testo della solenne preghiera delle benedizioni, come che era l'ultimo atto della cerimonia nuziale, e che riprendono anche le profezie di Geremia 33, versetto 11. Dice dunque così il testo di questa benedizione: Sii benedetto, Signore, che fai rallegrare lo sposo con la sposa. Sii benedetto, Signore, che hai chiamato all'esistenza la gioia e il gaudio, lo sposo e la sposa, l'esultare, il cantare, l'allegria e la festa, l'amore e la fraternità, la pace e l'amicizia. Quanto prima, o Signore Dio nostro, si possono udire nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme la voce dello sposo e della sposa, le voci di gaudio e di esultanza, il suono di giubilo degli sposi sotto la cuppà e dei giovani amici nell'ora del convito. Benedetto sii tu, Signore, che fai gioire lo sposo con la sposa. Sono anche alcuni antecedenti sulla figura di questo amico dello sposo, questo amico delle nozze. Per esempio, forse ricorderete l'episodio del matrimonio di Sansone, al capitolo 14 del libro dei Giudici, dove il finale drammatico, in cui viene rivelato l'indovinello fatto da Sansone nei giorni della festa, un indovinello che viene risolto però con tutta una serie di avvicinamenti e come dire, procedimenti sottobanco in cui è complice la sposa, e Sansone, al termine, quando viene indovinato, il suo quesito, ricorderà, con un'altra espressione di proverbio allusivo. E poi con l'ira, che lo rende violento, ricorderete forse appunto l'uccisione dei 30 uomini per prendere loro le spoglie, per dare le vesti che aveva promesso a chi avesse indovinato, che avesse spiegato l'indovinello. E poi il ritorno alla casa di suo padre, mentre la moglie di Sansone, viene ricordato al termine, al versetto 20, fu data al compagno che gli aveva fatto da amico di nozze. Quindi particolarmente drammatico il finale e particolarmente odioso il senso di un tradimento che si consuma proprio da parte dell'amico dello sposo che ha questo ruolo di fiducia così delicato. In qualche modo, amico di nozze, si riconosce anche Paolo, specialmente con la comunità amata e che gli ha dato anche così tanti guai di Corinto, dove Paolo, un po' a somiglianza di quello che dai rabbini era stato identificato il ruolo di Mosè nel matrimonio tra Dio e Israele, e Paolo, forse anche richiamando questo, scrive ai Corinti, leggo al capitolo 11, il versetto 1 e 2. Se poteste sopportare un po' di follia, no? Dice Paolo, da parte mia, certo, voi mi sopportate. E poi al versetto 2, io provo infatti per voi, comunità di Corinto, una specie di gelosia divina, avendovi promessi a un unico sposo per presentarvi quale vergine casta a Cristo. Ecco, Paolo in questa immagine del matrimonio della sua comunità con il Cristo si mette in qualche modo in un ruolo analogo a quello dello Shoshbim, questo amico dello sposo che deve garantire, che deve provvedere a che tutto funzioni, a che tutto vada per il meglio in questa unione, in questo matrimonio. C'è questo anche accenno ad una gioia che è piena, c'è una pienezza che poi sarà ricordata anche da Gesù nei discorsi dell'addio cosiddetti, la gioia piena della donna dopo il parto che le fa dimenticare la sofferenza attraversata, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. E una gioia piena che viene anche annunciata come tutto il senso delle cose vissute insieme ai discepoli, delle cose che Gesù ha detto a loro: vi ho detto, no, queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Quindi c'è un preciso, continuo riferimento. Quindi Giovanni 15, versetto 11, Giovanni 16, versetto 24, Giovanni 17, versetto 13. Qui c'è una gioia appunto che è arrivata a pienezza, che è compiuta, e questa compiutezza in qualche modo va insieme e potremmo dire chiede che ci sia una decrescita, una diminuzione per favorire la crescita di Gesù. Lui deve crescere e io diminuire. I verbi impiegati per questo per i due termini di crescere e diminuire Auxanei e Lattuszai nel racconto di Giovanni si riferiscono al crescere e al diminuire del sole, cioè al sorgere e al tramontare del sole. Ma è interessante che il verbo che viene tradotto con diminuire, elattuon, è imparentato con l'aggettivo elasson, cioè inferiore, che è usato per descrivere il vino di Cana, quello ordinario, quello che normalmente viene servito quando gli invitati sono già un po' brilli, mentre secondo la percezione che il maestro di tavola ha, lo sposo ha tenuto invece il vino buono fino all'ultimo momento. E c'è anche nella tradizione antica della comunità cristiana, viene ricordato anche come la nascita di Gesù il 25 di dicembre. È certamente nell'inverno, nel cuore dell'inverno, ma è nel momento in cui i giorni hanno preso ad allungare. E la nascita di Giovanni, invece, festeggiata il 24 giugno, che è nel cuore dell'estate, ma dove i giorni hanno già preso ad accorciare. Dunque, c'è questo crescere e diminuire anche espresso in questa immagine delle stagioni, in questa immagine del tempo, dell'intensità, della luce. L'ultima parte di questa pericope, che va dai versetti 31 al 36, è stata molto dibattuta anche dagli studiosi, innanzitutto sulla domanda fondamentale: chi è colui che parla? Ci sono molti collegamenti a quello che si trova scritto nella prima parte del capitolo terzo e quindi nel dialogo notturno tra Gesù e Nicodemo. Sostanzialmente la maggioranza degli studiosi sostiene che queste siano parole che l'Evangelista mette in bocca a Gesù, ma altri invece erano più ancora incerti se fossero parole messe in bocca invece ancora a Giovanni. Mentre la testimonianza di Giovanni, le ultime parole di Giovanni il battezzatore nel racconto dell'Evangelista Giovanni sono questa auto-identificazione nell'amico dello sposo, questa sottolineatura, nuova sottolineatura della sua missione e la pienezza di una gioia contenta di diminuire, contenta di lasciare posto, contenta di avere preparato la strada a chi viene dopo. E qui vengono chiamate in causa anche delle categorie che fanno riferimento e possono essere messe a confronto con il linguaggio gnostico, il venire dall'alto o l'appartenere al cielo o l'appartenere al basso, cioè alla terra, l'essere dunque celesti o terrestri. In questo discorso quello che sembra importante sottolineare è che l'essere della terra, cioè l'essere terrestre, l'appartenere alla terra come contrapposizione all'appartenere invece al cielo, alla sfera celeste, non è tanto una connotazione negativa, come per esempio in Giovanni normalmente è il mondo è tutto ciò che in una maniera o nell'altra si oppone all'annuncio del regno, si oppone alla fede nel figlio. Si riferisce invece piuttosto a un livello naturale dell'esistenza dell'uomo, a livello proprio delle creature umane fatte appunto di terra, in contrasto, se vogliamo, con un livello soprannaturale, celeste, che è quello da cui soprattutto quella dimensione dell'alto, dall'alto, a cui appartiene Gesù e da cui viene Gesù. Giovanni il Battezzatore non è dall'alto. Ci sono poi dei riferimenti sempre nella letteratura giovannea, come nella prima lettera di Giovanni, il capitolo quinto e il versetto 6, dove si ricorda la vittoria sul mondo che è propria di chi crede che Gesù è il figlio di Dio, e questi è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù il Cristo, non soltanto con acqua, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Quindi l'acqua e il sangue, quindi non solamente un battesimo di purificazione, ma un dono pieno di amore espresso nel dono della vita, nel versamento del sangue, che è un livello più alto ed è il livello del Padre, dell'amore del Padre. Il finale poi, ricordando il rapporto intimo di amore che lega il Padre al Figlio, questo amore che verrà poi ripreso dal racconto di Giovanni proprio nel momento della lavanda, quando in quell'ingresso solenne del capitolo 13, dove verrà ricordato ancora che il padre aveva dato tutto nelle mani del figlio e che il figlio sapeva di dover riconsegnare e di tornare al Padre, di riconsegnare a Lui ogni cosa. C'è ancora questo riferimento al credere e non credere, dove la variante del credere o quello che anche va insieme al credere, è obbedire alla voce del Figlio, no? Chi crede nel Figlio ha la vita eterna, chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita. Dunque il credere o obbedire non è tanto un atto singolo, ma un modo di vivere, e dunque parliamo di una fede che orienta e struttura la vita intera in un cammino certamente che ha i suoi alti e bassi, che ha le sue notti, che ha le sue fatiche, ma che è, come dire, rivolto al Padre attraverso l'ascolto del Figlio, la voce del Figlio, la testimonianza che viene dal Figlio. Siamo dunque chiamati in questo testo ad accogliere davvero una parola che è liberante nella misura che ci apre a una salvezza che ci è offerta, a una gioia che ci è data e che vuole essere piena. E forse per essere piena bisogna davvero che il Signore cresca nella nostra vita e che diminuisca il nostro io, che decresca felicemente, come direbbe qualcuno, il nostro io, la nostra autoaffermazione, la nostra autopromozione, la nostra paura di contare poco o la nostra paura di essere lasciati indietro.